Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Confessiamo la nostra indegnità, chiediamo e speriamo anzitutto per noi la misericordia di Dio, perché la nostra preghiera sia vera.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 25, versetti dal 15 al termine. Così mi disse il Signore Dio di Israele: prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio, perché ne bevano, ne restino inebriate ed escano di senno dinanzi alla spada che manderò in mezzo a loro. Presi dunque la coppa dalla mano del Signore e la diedi a bere a tutte le nazioni alle quali il Signore mi aveva inviato, a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai re e ai capi, per abbandonarli alla distruzione, all'orrore, allo scherno e alla maledizione, come avviene ancora oggi. Anche al faraone re d'Egitto, ai suoi ministri, ai suoi nobili e a tutto il suo popolo, alla gente di ogni razza e a tutti i re del paese di Us, a tutti i re del paese dei Filistei, ad Ascalon, a Gaza, a Ecron e ai superstiti di Asdod, a Edom, a Moab e ad Ammon, a tutti i re di Tiro e a tutti i re di Sidone e ai re dell'isola che è al di là del mare, a Dedan, a Tema, a Buz e a quanti si radono le tempie, a tutti i re degli arabi che abitano nel deserto, a tutti i re di Zimri, a tutti i re dell'Elam e a tutti i re della Media, a tutti i re del Settentrione, vicini e lontani, agli uni e agli altri, e a tutti i regni che sono sulla terra. Il re di Sesac verrà dopo di loro. Tu riferirai loro, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: bevete e inebriatevi, vomitate e cadete senza rialzarvi davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. Se poi rifiuteranno di prendere dalla tua mano la coppa da bere, tu dirai loro: dice il Signore degli eserciti, berrete per forza. Ecco, io comincio a castigare la città che porta il mio nome e voi pretendete di rimanere impuniti? No, non resterete impuniti, perché io farò venire la spada su tutti gli abitanti della terra, oracolo del Signore degli eserciti. Profetizzerai tutte queste cose e dirai loro: il Signore ruggisce dall'alto, dalla sua santa dimora fa udire la sua voce, alza il suo ruggito contro la prateria, manda grida di giubilo come i pisatori delle uve contro tutti gli abitanti della terra. Il rumore giunge fino all'estremità della terra, perché il Signore fa un processo alle nazioni, chiama in giudizio ogni uomo, condanna a morte gli empi, oracolo del Signore. Dice il Signore degli eserciti: ecco, la sventura passa di nazione in nazione, si alza un grande turbine dall'estremità della terra. In quel giorno i colpiti dal Signore si troveranno da un'estremità all'altra della terra. Non saranno rimpianti, né raccolti, né sepolti, ma diverranno come letame sul suolo. Urlate, pastori, gridate, rotolatevi nella polvere, capi del gregge, perché sono giunti i giorni del vostro macello, stramasserete come vaso prezioso. Non ci sarà rifugio per i pastori, né scampo per i capi del gregge. Voci e grida dei pastori, urla delle guide del gregge, perché il Signore distrugge il loro pascolo. Sono devastati i prati tranquilli a causa dell'ardente ira del Signore. Il leone abbandona la sua tana, la loro terra è diventata una desolazione a causa della spada devastatrice e della sua ira ardente. Parola di Dio.
Questa sembra essere l'introduzione al giudizio di Dio su tutte le nazioni e, come dicevamo già ieri, e la 70, la versione greca, effettivamente mette poi di seguito quello che nelle nostre Bibbie, che seguono invece il testo ebraico, è posto alla fine, cioè la sezione che va dai capitoli 46 fino al 51, mi pare, 52-51, e questa sezione in realtà segue questo brano nella 70. Ecco, c'è lì l'immagine che diventa famosa della coppa. Vediamo insieme il brano di oggi. C'è una parte in prosa, detta in prima persona, abbiamo già trovato questo. Poi c'è una parte in poesia, una specie di oracolo, cioè è un lamento in realtà, che è una specie di commento a questo annuncio, ecco, del giudizio di Dio.
A me ha colpito che per due volte è accentuato il fatto che l'ira di Dio parte dal suo popolo. Qui dice al versetto 17: prese dunque la coppa dalla mano del Signore e la diede a bere a tutte le nazioni alle quali il Signore mi aveva inviato. E poi dice a Gerusalemme e alle città di Giuda. E poi ancora riprende questo versetto 29: ecco, io comincio a castigare la città che porta il mio nome e voi pretendete di rimanere impuniti? C'è qualcosa nel Vangelo che ce lo ricorda anche questo, quando Gesù dice a chiunque ha sarà dato. E anche poi un altro passo adesso non mi viene in mente, dove appunto dice che c'è una responsabilità maggiore a chi più ha ricevuto dal Signore.
Sulla linea che adesso ha accennato Clelia, anch'io mi sono fermata e su questo discorso che praticamente appunto un ragionamento a forziori, in un certo senso, se la coppa la deve bere la mia amata, la Gerusalemme, a maggior ragione, tanto più le nazioni pagane. E mi è venuto in mente le parole del Signore durante il suo Calvario: se si tratta così il legno verde, che cosa ne sarà del legno secco? Bruciano insieme, in certo senso. E mi sembrava così che questo, al versetto 32, che appunto è da Gerusalemme, sì, che si estende a tutte le nazioni della terra, e mi sembra proprio che sia l'oracolo dei popoli che descrive quasi un giudizio universale, non solo le nazioni, ma poi dice tutti i popoli, ogni uomo. Io mi sono chiesta, ma perché questa punizione delle nazioni che comprende appunto tutti i popoli attorno? Mi sembrava così che questa distruzione dei popoli, mi è venuto in mente il discorso di Paolo ad Atene, quando dice chi sono le nazioni. Il Signore ha creato le nazioni da un solo principio, ma i rapporti con il popolo di Dio furono segnati da tanti conflitti, soprattutto dalla Siria e da Babilonia. È da qui che incomincia appunto il rapporto di una grande tensione, di una grande lotta, anche perché queste nazioni sono state giudicate soprattutto per le varie iniquità che hanno operato, l'orgoglio e la sottomissione a questi popoli. Quindi è per questo che sono coinvolte nella punizione, nell'ira di Dio, perché non lo vedevo il collegamento. È un fatto storico che le nazioni poi hanno oppresso soprattutto appunto i due grandi popoli, e allora ecco, anche loro saranno puniti, saranno coinvolti in questo grande giudizio di Dio. Altrimenti non mi sembrava, perché in questo momento proprio vengono associate le nazioni a Gerusalemme, che è quella, diciamo, la più amata, la più eletta. Abbiamo visto anche perché Gerusalemme poi viene punita e viene giudicata.
Sì, anch'io ho fatto più o meno lo stesso pensiero, perché dicevo, ma insomma, allora, ma chi è il vincitore? Non c'è solo la spada del Signore. Quello che colei che vince è quella spada che lui farà venire sopra tutti gli abitanti della terra, e che è citata più volte, perché gli uomini, i popoli, sono tutti dei perdenti, sono tutti dei condannati. E allora mi viene in mente anche l'Apocalisse.
Al versetto 31 dice: il rumore giunge fino all'estremità della terra, perché il Signore fa un processo alle nazioni, chiama in giudizio ogni uomo, condanna a morte gli empi. Oracolo del Signore. È una specie di giorno dell'ira, del giudizio universale. Qua sono coinvolti tutti i popoli, quasi insieme anche Gerusalemme, la Giudea. Tutto è coinvolto in questo giudizio universale, nel senso di tutta la terra. Questo giorno del giudizio si distingue in alcune parti. Prima giudica l'estremità della terra, le nazioni, fa un processo alle nazioni. E allora una cosa che ho sempre pensato, anche da altri passi, che saranno giudicate le nazioni in quanto tali, e noi siamo corresponsabili anche dell'andamento, per esempio, della nostra nazione. C'è un giudizio che ci responsabilizza, ecco, rispetto a un giudizio sulla singola nazione, e poi procede anche con il giudizio su ogni uomo. Però questa è una, così, un'applicazione. In ogni caso, già qua si vede che il destino di Israele è collegato direttamente con tutti i popoli.
Già ieri avevo così avanzato questa ipotesi, che qui si riporti la profezia contro Giuda e contro tutte le nazioni che Geremia aveva pronunciato, cioè come riportarla post eventum. Non so abbastanza l'ebraico, ma penso che questo si possa affermare. Al versetto 1, forse quello che qui è tradotto, questa parola fu rivolta a Geremia, si potrebbe anche tradurre: questa parola era stata rivolta a Geremia per tutto il popolo, nel senso che il passato nel passato, cioè si riflette sul passato. E un'altra spia di questo la si può trovare anche al versetto 13, come abbiamo notato ieri. Dice: manderò a effetto su questo paese tutte le parole che ho pronunciato a suo riguardo, quanto è scritto in questo libro, ciò che Geremia aveva predetto contro tutte le nazioni. Quindi anche qui si ricorda un oracolo precedente, antico, dopo che le cose si realizzano, e anche nel brano di oggi, al versetto 18, c'è un'altra spia in questo senso. Dice: il Signore mi aveva inviato a Gerusalemme, alle città di Giuda, per abbandonarli alla distruzione, alla desolazione, all'obbrobrio e alla maledizione, come avviene fino ad oggi. Cioè, il lettore è invitato a riflettere su ciò che avviene, su ciò che sta avvenendo, come avviene fino ad oggi. Volevo notare una cosa che non è ancora stata notata, ma penso che tutti l'abbiano letta nelle note, che è un oracolo alla fine dei conti su Babilonia, perché dice: Sesac verrà dopo di essi. Al capitolo 51-41, Sesac e Babilonia. Sesac è stata presa e occupata, l'orgoglio di tutta la terra, Babilonia è diventata un oggetto di orrore fra le nazioni. Quindi si sta dicendo che tutto avviene, come è stato detto anche da Clelia, se avviene a Gerusalemme questo giudizio, tanto più avviene sulle nazioni. Il profeta stesso ha dovuto bere la coppa dell'ira, l'abbiamo già letto, non so se capitolo 23 mi sembra. E quindi tutte le genti devono bere questo calice del giudizio, e Babilonia, che è il martello di Dio, verrà dopo di essi. Quando dice il Signore degli eserciti: se rifiuteranno di prendere dalla tua mano il calice da bere, tu dirai loro, dice il Signore, certamente lo berrete per forza, se non lo volete bere lo berrete per forza. Mi è venuto da pensare che è una metafora di coloro che resistono a questo giudizio, cioè questi oracoli di Geremia in continuazione: chi accetterà di andare a Babilonia avrà salva la vita, chi invece resta qui sarà dato alla spada. Quindi sottomettersi al giudizio di Dio.
Sempre sul versetto 31, mi sembra che il Signore faccia il suo mestiere, cioè alla fine c'è il giudizio, le pecore alla sua destra e il capo alla sua sinistra, i potentati svaniranno è un anticipo del giudizio finale, chiaramente.
Ma il brano, appunto, come è stato detto, esprime indirettamente una grande fiducia nella capacità di Dio di governare la storia e di giudicare sia le nazioni che anche i singoli, perché quando si parla dei capi e dei pastori si parla di individui. È facile però scivolare in una lettura fondamentalista della storia, e cioè ritenere che tutto ciò che accade, gli avvenimenti, eccetera, debbano essere letti in questa ottica, e cioè che sono gli avvenimenti e tutto ciò che accade espressione della volontà di Dio, e quindi che chi la scampa in un certo senso è ritenuto degno di scamparla, anche se malvagio, ecco.
Ma io non ho compreso bene l'ultimo versetto, perché in mezzo ad una tale distruzione è l'unico a scampare sembra il leone, che è l'unico che abbandona la sua tana. E allora, se è possibile avere una spiegazione in più, se c'è.
Questo brano, naturalmente, che ci mette davanti quello che è una riunione di popoli davanti, naturalmente, al giudizio di Dio. La coppa dell'ira viene posta nelle mani attraverso le mani di Geremia viene posta nelle mani degli abitanti di Gerusalemme, però è una coppa che da Gerusalemme, naturalmente, ci dice il testo, passa a tutte le nazioni della regione. E diciamo alle due estremità abbiamo le due maggiori potenze della regione, cioè abbiamo da una parte il faraone d'Egitto e dall'altra naturalmente il re di Babilonia. Questo racconto naturalmente sia una sorta di giudizio universale, appunto perché raccoglie nello scritto tutte le nazioni, quelle più grandi e quelle più piccole. E naturalmente questo oracolo serve da introduzione agli oracoli delle nazioni, come è testimoniato anche nel libro della 70. Sono oracoli che vengono posti qui di seguito, mentre il testo ebraico li colloca dopo la biografia del profeta, cioè ai capitoli dal 46 al 51.
Allora, che ci sia l'idea di un giudizio generale, universale, mi sembra che il testo lo dica, lo suggerisca. Che si tratti però di un giudizio finale, escluderei. Questi sono giudizi, qui si parla della storia, no, non si parla del giudizio finale, non mi pare. Non so cosa pensiate voi, io penso che qui si parla della storia e non del giudizio finale, come intendiamo noi, l'escatologia, eccetera, il quale, tra l'altro, almeno nelle rappresentazioni diverse che abbiamo nella scrittura, è un giudizio individuale, non è un giudizio sulle nazioni, non ci giudica Babilonia, no, l'Egitto. Il giudizio finale non mi sembra che sia questo, quindi un'altra idea, qui c'è il problema della storia, mi sembra, degli imperi, eccetera. Noi vediamo qui, insomma, la preoccupazione che diceva Stefano mi sembra molto reale. Io ho molta stima personalmente della lettura critica della Bibbia, che dà un apporto decisivo per rispondere ad alcune questioni che si pongono continuamente. Cioè, veramente Dio va in giro per il mondo a mettere una nazione contro l'altra, a fare le guerre, così punisce una e poi dopo punisce l'altra, fa così Dio, cioè questo è il modo in cui Dio governa il mondo. Il discorso può essere rovesciato, cioè questa è un'interpretazione del profeta di avvenimenti storici, di catastrofi di avvenimenti storici. Bisogna chiedersi perché il profeta dice così, perché il profeta dice che è il Signore che fa questo, è lui che ha la coppa. Io penso che una delle ragioni fondamentali è per dire che non sono i babilonesi e non sono gli dèi di Babilonia, dell'Egitto, che prevalgono, eccetera, ma c'è il Signore sopra. Quindi è una spiegazione che vuole difendere la fede nell'unico Dio per Israele, che gli dice è il Signore che ti ha fatto questo. Ma non rovescerei il discorso, cosa che invece che può normalmente avvenire, deducendo dal testo quello che il testo evidentemente dice, e cioè che è il Signore stesso che punisce di qua e di là. Questo è un problema grosso dal punto di vista teologico, umano, mi sembra, insomma. Comunque, questo è un punto, secondo me, quello che diceva Clelia all'inizio mi sembra un'osservazione molto importante. L'operazione che fa il profeta è dire a Israele quello che è avvenuto e sta avvenendo, perché il profeta lo dà per sicuro, è opera di Dio, è Dio che è contro di voi. Quindi l'osservazione che faceva Clelia all'inizio mi sembra
centrale nella prima parte del testo, no? Cioè qui c'è una cosa strana. Normalmente gli oracoli contro le nazioni sono per salvare Israele, per difenderlo e per salvarlo. Qui no, il profeta dice no, anzi è la prima, è prima di tutto contro di te. Non sono gli dei di Babilonia che hanno distrutto Gerusalemme, ma è il Signore. Perché dice questo? Questa è la cosa strana, cioè questa è l'affermazione teologica, a mio parere. La seconda cosa, appunto, è l'immagine della coppa, perché mi sa che ha tutta una sua storia, perché qui la coppa che Geremia inventa, questi testi inventano questa, che è la coppa con cui quando uno la beve si ubriaca totalmente, è la coppa dell'ira di Dio che si abbatte, che devono bere tutti. E qui è il modo del profeta per interpretare sul piano della fede gli avvenimenti catastrofici che avvengono. Se tu sei stato distrutto e sei stato mandato in esilio, è perché è il Signore che ha fatto questo. Poi dice i motivi, devi convertirti, cioè è l'interpretazione degli avvenimenti. Però noi vediamo che la coppa, noi abbiamo un testo nel Nuovo Testamento che usa questa immagine in un modo clamoroso, no? Che è uno dei più importanti, non è l'unico, ci sono l'Apocalisse, ricorderete tutta la seconda parte dell'Apocalisse, dal capitolo 12 alla fine, è la seconda parte, è tutta impostata su questo. Ci sono tre segni: la donna, capitolo 12, il drago, capitolo 12, poi si arriva al capitolo 15, sono tutti il terzo segno, sono gli angeli che hanno le sette coppe dell'ira di Dio, mediante le quali si realizza, si compie il giudizio di Dio, che è la salvezza, ma è un giudizio, sono le coppe dell'ira. Poi si va avanti, al capitolo 16 ci sono le sette coppe, la settima coppa corrisponde alla battaglia di Armageddon, e noi l'abbiamo interpretata sulla scorta di alcuni interpreti, non tutti, della morte di Cristo. Nella settima coppa, quando viene versata, c'è una voce che esce dal cielo e dice: Gekonen, è fatto, è compiuto. Questa è la coppa. Allora, l'Apocalisse sembra che usi questa immagine del giudizio di Dio per interpretare la morte di Gesù. Cos'è la morte di Gesù? È la salvezza, perché è il giudizio sul male, sul Satana, eccetera. È il giudizio di Dio. C'è un particolare, e forse è a questo mondo di idee che si riferisce Gesù, il quale vive con queste convinzioni, quando dice ai due Giacomo e Giovanni, per esempio, al capitolo 10 di Marco, per stare a Marco: Voi siete capaci di bere il calice che io sto per bere? Perché parla di un calice da bere. È questo il calice, eh? Oppure quando è nel Getsemani, che dice: tu puoi tutto, Padre, togli via da me questo calice, che poi invece beve. Cioè Gesù si prende il giudizio di Dio su di sé. Questa mi sembra l'idea. Non so se questo sia tutto corretto, però mi sembra che non possiamo leggere prima facie il testo. Questo è quello che io, per rispondere a queste domande inquietanti, altrimenti il testo va letto cercando di capire il perché il profeta attribuisce a Dio tutto questo, che certamente è fondamentale per la fede. È chiaro. Ecco, noi continuiamo. Il Signore ci dia questa fede
che egli ascolta la preghiera degli umili. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Chiediamo il Signore per la sua Chiesa. In comunione con il Papa Francesco, in questo momento di sofferenza e di preoccupazione, il Signore lo custodisca e custodisca tutti i suoi pastori. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore luce interiore per poter affrontare le vicende della vita, soprattutto le più dolorose e più imperscrutabili. Signore, confermi la nostra fede nella sua misericordia, nella sua potenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per quanti fanno il male nel mondo, in particolare per coloro che sono caricati di compiti, di responsabilità e che travalicano da essi. Signore, mandi il suo spirito a cambiare i cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per i malati e oggi volevo ricordare in particolare un bimbo di 3 mesi ricoverato, un bimbo dei nostri vicini di casa. Preghiamo per questa famiglia, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i poveri della terra, per tutte le vittime dell'ingiustizia, della violenza, dell'oppressione, perché il Signore li custodisca per la vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le persone che sono state affidate, che si affidano alla nostra preghiera, per i bisogni di ciascuno e per tutti i nostri familiari, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il popolo di Israele, perché non si senta impunito, impunibile, ma abbia, adesso parlo di, in particolare delle scelte dello Stato ebraico e di coloro che le sostengono, perché abbiano il timore di Dio come sotto un giudizio come tutte le altre nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché la Chiesa, cioè anche tutti noi, possiamo assumere quel modulo che è inaugurato dall'Ercara, Don Giuseppe, forse anche prima, da altri, di una Chiesa non neutrale ma profetica. E il primo atto di cui siamo chiamati, diceva in questo scritto, è annunziare il giudizio alle genti, perché possano veramente capire che non è che tutto questo dolore sia un dolore che possono tranquillamente fare con l'uso della forza. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la perseveranza nella umiltà, nella pace, nella fede di tutti i credenti in Dio. Preghiamo per tutti i sofferenti, i morenti, tutte le vittime, per un futuro di pace. Preghiamo. Ti preghiamo sempre nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.